Alphaville.
Dicevamo di questo rapporto della cultura che riguarda evidentemente il 2024, il tempo per redare quello dell'anno 2025 appena finito, sarà prossimo venturo, ci vuole un po' evidentemente. Intanto io saluto con piacere, torna a trovarci Roland Hochstrasser, capo ufficio analisi del patrimonio culturale digitale, che è con noi al telefono e ci aiuterà a leggere questo rapporto appena uscito. Buongiorno Hochstrasser, ben ritrovato. Pronto? Ecco. Le solite magagne della tecnologia. Quanto si stava bene con i telefoni col filo?
Buongiorno, ecco, mi sembra ecco. Che effettivamente ci sia qualche problema di connessione, ma
non è risolvendo. Non è la prima volta e non sarà l'ultima. Stavo dicendo quanto rimpiangiamo i vecchi telefoni col filo e con la cornetta. Quantomeno lì la linea c'era e se cadeva te ne accorgevi subito e non parlavi da solo. Comunque, Hochstrasser, dicevo, oggi raccontiamo quindi questo annuale rapporto statistico sul settore culturale nel Cantone Ticino. È un documento curato dall'Osservatorio Culturale, fornisce i dati su offerta e fruizione per quanto riguarda evidentemente il 2024, perché il tempo per chiudere anche il bilancio 2025 sarà quello dei prossimi mesi. Su questo numero, questo quaderno numero 30, dicevamo peraltro un lavoro corale che ha curato lei insieme a Giovanna Caravaggi e Giorgio Robbiani, vengono analizzate più di 900 organizzazioni attive sul territorio, dalla musica alle arti sceniche, ai musei, al patrimonio culturale in generale. Allora, comincerei con indicare una leggera diminuzione delle organizzazioni culturali, che passano dalle 918 del 2023 alle 904 del 2024. È una contrazione che ci deve preoccupare, far alzare un sopracciglio? C'è una tendenza in questo senso? Ci sono delle cause che avete indagato?
Sì, diciamo, è un valore che è indicativo, dunque non è che possiamo fare analisi troppo granulari, ma in generale è una tendenza che si conferma, verosimilmente dovuta a più fattori. Da un lato una concentrazione di attori, sicuramente abbiamo registrato anche la chiusura di molte associazioni, no? Per mancanza di ricambio, ad esempio generazionale, o anche per un assestamento post-pandemico. L'evoluzione anche del pubblico evidentemente è un aspetto non indifferente, ma chiuderei anche con un riferimento positivo, perché a fare da contraltare a questa indicazione abbiamo comunque il numero di addette e addetti del settore che sono costanti, dunque verosimilmente dobbiamo essere attenti, ma non dobbiamo essere troppo preoccupati, tra virgolette.
Sono cali e comunque fluttuazioni abbastanza fisiologiche e anche indici forse della salute di questo comparto. Come si lavora per redare un quadro così complesso? Come funziona la raccolta e l'elaborazione dei dati in questi settori?
Sì, grazie, questa è una bella domanda, anche perché magari molte ascoltatrici e ascoltatori si chiederanno perché ci vuole un anno per arrivare a questo rapporto. Alla base c'è un lavoro molto complesso, nel senso che in passato l'osservatorio si chinava sul rapporto di monitoraggio basandosi essenzialmente sui propri dati primari, però ci siamo resi conto che confrontati a questo contesto così eterogeneo e poliedrico, con impatti che non sono sempre tangibili e quantificabili, era necessario allargare un po' il perimetro. Dunque, cosa abbiamo fatto? Non usiamo solo dati nostri, ma usiamo anche dati esterni, dati secondari che ci arrivano evidentemente dall'Ufficio Federale della Statistica, ma anche e soprattutto da organizzazioni culturali che operano sul territorio. Questo evidentemente ha delle implicazioni sui tempi di fornitura, di produzione del rapporto statistico, e come diceva bene, l'anno di riferimento non è il 25 che si è appena concluso, ma il 2024.
Nell'introduzione a questo rapporto statistico, la coordinatrice Osservatorio Culturale del Piemonte, Maria Giangrande, suggerisce di leggere tra le pieghe della cultura per trasformare questi dati in una conoscenza operativa, pratica, che ci possa servire anche come orientamento, come bussola. Come si mette in pratica un consiglio del genere?
Sì, in effetti la collega Giangrande dice bene. Quello che facciamo noi è cercare di evitare di concentrarci troppo solo sulle statistiche e sui numeri, no? È fin troppo facile fare così. Quello che facciamo è andare a caccia di dati, tra virgolette, essere anche un po' creativi e diversificare i metodi, non fare solo il quantitativo, ma cercare anche il qualitativo, che è molto più sfidante. Come lo facciamo? Lo facciamo ad esempio con un rapporto diretto con chi è sul campo e diciamo che solo così siamo veramente in misura di portare un valore aggiunto alle politiche pubbliche, visto che noi comunque siamo qua per questo, ma anche e soprattutto a chi fa cultura e che ha bisogno anche di capire dove si colloca, quali sono i cambiamenti che stanno attorno alle singole organizzazioni.
In questo rapporto 2024 che stiamo un po' esplorando con l'aiuto di Roland Hochstrasser, c'è evidentemente ampio spazio per la musica, che è un settore trainante. Si conferma l'ambito più vivace, peraltro, con 201 operatori sul territorio, il 41% nel luganese, peraltro. Allora, le vostre indagini dipingono però un settore in cui solo un terzo dei professionisti che lavorano nella musica vivono esclusivamente di questo. Il 77% delle attività è poi autofinanziato. Allora, una grande vivacità creativa da un lato, sembra. Una realtà economica invece piuttosto fragile, complessa come minimo.
Sì, in realtà nel rapporto statistico abbiamo ripreso l'indagine condotta dalla Divisione Cultura della città di Lugano, focalizzata proprio sul contesto urbano, no? Evidentemente avrei bisogno di più tempo per rispondere, ma se vogliamo focalizzare sulla criticità, no, del finanziamento, evidentemente si rileva proprio questa, innanzitutto la diversificazione del finanziamento, che è positivo fondamentalmente. Dunque abbiamo il sostegno pubblico, abbiamo diverse fonti private come legate al diritto d'autore o al fatto di avere dei concerti. Ma quello che secondo me è importante notare, e questo non è positivo, è il dato sui salari medi, che è molto basso, e dunque su questo aspetto, che comunque emerge anche in altre indagini a livello cantonale o nazionale, evidentemente il lavoro viene condotto sia a livello di confederazione ma anche a livello di cantone. Penso in particolare a quelle indicazioni che sono contenute nel messaggio sulla cultura del Consiglio federale, ma poi qua a livello cantonale, che sono tradotte anche nelle linee programmatiche del Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport. Su questo fronte dunque la collaborazione avviene anche poi con le associazioni mantello, no? Ad esempio cercando di introdurre delle condizioni salariali minime. Mm-hmm. Al momento dell'attribuzione di mandati. Queste sono risposte che partono dai livelli politici, che si trovano poi concretizzate anche sul territorio, tra virgolette.
Già che parliamo di finanziamenti, Hochstrasser, per il secondo anno di fila, lo si legge nel capitolo 11 di questo quaderno, c'è un incremento per la spesa per la cultura, incremento sostenuto sia dal cantone che dai comuni in Ticino. Di quanto denaro stiamo parlando? Come funzionano in generale i finanziamenti alla cultura della Divisione della Cultura e degli Studi Universitari?
Anche questo è un bellissimo esempio, devo dire, grazie, di come un dato numerico fondamentalmente possa essere letto in diversi modi. Quello a cui accenno, dunque, dell'aumento della spesa, è un dato che ci arriva da una statistica federale, la famosa FinCult, una delle statistiche più utilizzate anche in Parlamento. In effetti dal 2020 al 2022 per il Cantone Ticino si registra una crescita, no? Ma in realtà non si tratta di un aumento della spesa, ma si tratta di un ritorno ai livelli pre-pandemici, appunto perché il 2022 è l'ultimo anno che abbiamo a disposizione. Calcolate che nel 2018-2019 ad esempio la spesa era quella paragonabile a quella del 2022. Dunque fondamentalmente è un gioco di grafici, ma su questo aspetto la spesa è costante. Una risposta poi su come si declina la spesa della divisione è un richiederebbe evidentemente tempo, ma il grosso posso dire che abbiamo evidentemente una spesa istituzionale legata agli istituti della divisione e agli uffici hanno attività più amministrative. Abbiamo poi il sostegno a terzi, dunque progetti che vengono sottoposti alla divisione. Pensate, nel 2024 erano 460 le richieste, dunque un numero significativo, e poi senza dimenticare anche le convenzioni con le città, visto che, lo ricordo, il cantone fondamentalmente ha un ruolo sussidiario rispetto a queste attività a livello locale.
Ci sono poi alcuni capitoli che forse non riguardano di per sé aspetti culturali in senso stretto, ma aspetti sociali. Mi riferisco ad esempio al capitolo sulla cultura inclusiva con il supporto di Pro Infirmis e al capitolo sulle pari opportunità che è a cura di Atina Greco. Allora, quali dati possiamo invece sussumere da questo tipo di approccio?
Beh sì, ma come dicevo, siamo confrontati a un settore vasto, no? E per molti versi intangibile. Dunque è utile, forse anche necessario, portare prospettive più ampie, che non focalizzano troppo sui numeri, come dicevo prima, ma che possano dare anche un contributo alla dimensione sociale. Il messaggio sulla cultura e le linee programmatiche a cui accennavo prima lo dicono bene, no? Dobbiamo essere più attenti, dobbiamo lavorare di più per essere inclusivi, facilitare la partecipazione, e dunque questi due temi, dunque la cultura inclusiva e le pari opportunità, rientrano un po' sotto questo cappello. Chiaramente la difficoltà è, se andate a leggere i capitoli lo vedete, è che abbiamo ancora molto lavoro da fare, anche solo per riuscire a ricavare i dati, perché in fondo lo vediamo, nel caso delle pari opportunità ad esempio è abbastanza evidente, abbiamo dei dati che sono globali per livello nazionale, ma non riusciamo a declinarli su quello che è il contesto cantonale. Dunque su questo aspetto c'è ancora parecchio lavoro da fare. Viceversa, per quello che riguarda la cultura inclusiva, si sta lavorando da anni per cercare di valorizzare i dati che sono dispersi su diverse fonti. Penso in particolare a veicolare meglio quelle che sono le condizioni d'accesso dei singoli operatori culturali. Dunque su questo fronte abbiamo iniziato una bellissima collaborazione anche con gli enti turistici, che speriamo poi di mantenere e consolidare nei prossimi anni.
Lo speriamo insieme. Io intanto ringrazio Roland Hochstrasser, capo ufficio delle analisi e del patrimonio culturale digitale, che ci ha aiutato a orientarci tra le cifre emerse da questo rapporto statistico sul settore culturale nel Cantone Ticino per l'anno 2024. Ci risentiamo sicuramente anche per l'elaborazione dei dati attualmente in corso. Diceva, ci vuole del tempo evidentemente, anche perché bisogna anche andarli a prendere questi dati per quanto riguarda 2025. Ci risentiremo immagino l'anno prossimo, ma magari anche prima per altri argomenti. Intanto grazie Hochstrasser e buona prosecuzione, buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.